Astronauticast. Benvenuti all'episodio 18 della stagione 13 di Astronauticast, cioè il podcast di ISAA, che è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 27 febbraio 2020 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sul mondo spaziale. In questa puntata, in questa missione, abbiamo un equipaggio Apollo, cioè siamo in tre, e oltre a me abbiamo e salutiamo l'imbucata agli eventi spaziali, Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona.
E nel ruolo di podcast controller ai comandi di questa missione per assicurare la migliore resa tecnica, salutiamo Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata e speriamo di passare insieme a voi un'oretta in compagnia, in allegria e anche in piena di informazioni dal punto di vista astronautico.
E a proposito di informazioni, nel piano di volo di questa missione parleremo di una nuova missione della JAXA per una luna di Marte. Parleremo di una innovativa missione della NASA per mandare un rover su Venere e ripercorreremo l'ultimo anno poco più delle attività della sonda InSight su Marte. E cominciamo proprio dalla notizia che riguarda la JAXA, perché la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ha presentato ufficialmente al Ministero della Scienza il piano per una nuova missione che si chiama MMX, che sta per Mars Moon Exploration. La presentazione è avvenuta il 19 di febbraio del 2020 ed è un atto formale con cui è stato dato il via concretamente alla realizzazione di questa missione. Una missione davvero unica per la sua meta, cioè la luna Phobos di Marte, cioè Phobos è la luna maggiore, si fa per dire, visti i suoi 23 km di diametro, del pianeta Marte. E questa missione prevede tre veicoli, un orbiter che nella missione nominale passerà tre anni intorno a Phobos, un lander con cui si tenterà il recupero di almeno un campione, almeno un atterraggio per il recupero di fino a 10 grammi di campioni di roccia, sabbia e regolite della superficie di Phobos, e anche un piccolo rover. Il lander raccoglierà questi campioni che verranno rimandati a terra per l'analisi, quindi una missione assolutamente unica. È una missione che ricorda qualcosa, perché in effetti, per quanto riguarda l'esplorazione interplanetaria, il Giappone con la JAXA si sta specializzando nell'esplorazione di piccoli asteroidi del sistema solare, piccoli al di sotto del chilometro, con delle sonde che riescono ad avvicinarsi a questi oggetti per studiarli da vicino e anche per raccogliere dei campioni e per riportarli a terra. Quindi riescono a raccogliere dati e campioni preziosissimi. E la JAXA sfrutterà la sua esperienza in questo campo, cioè l'esplorazione dei piccoli asteroidi, per questa luna di Marte che offre sfide simili, perché la gravità alla superficie di Phobos è di circa un millesimo di quella terrestre, quindi come nel caso degli altri piccoli asteroidi visitati nelle missioni precedenti, Hayabusa e Hayabusa 2, si tratterà più che di atterraggi e di orbite, di volo in formazione con questi oggetti, cioè di spostamenti, intorno alla loro superficie, anche poi per inviare oggetti come i lander per il prelievo dei campioni. In questa missione c'è un corredo molto ricco di strumenti e vorrei citare in particolare quelli che riguardano delle collaborazioni internazionali, perché questa è una missione che coinvolge anche altre agenzie spaziali oltre alla JAXA. Innanzitutto lo strumento che si chiama Megane, che sarà uno spettrografo a neutroni a raggi gamma che verrà fornito dalla NASA e servirà per studiare la composizione chimica di Phobos attraverso le misurazioni dell'energia dei neutroni e dei raggi gamma nell'ambiente intorno a questa piccola luna. Poi c'è anche una collaborazione con CNES, l'agenzia spaziale francese, che fornirà uno strumento chiamato Macromega, cioè spettrometro all'infrarosso per ancora lo studio della composizione chimica della superficie marziana dalle misurazioni spettroscopiche. Si cerca soprattutto tracce di acqua o di composti organici, sostanze particolarmente interessanti dal punto di vista biologico e anche per i mattoni fondamentali della vita. Parlavamo anche del piccolo rover che sarà portato da questa missione MMX. E il rover sarà fornito dalla DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, ancora con il CNES. Questo rover sarà realizzato e dotato di di telecamere per lo studio della superficie attraverso le immagini, di un radiometro e uno spettrometro Raman, anche in questo caso per analisi della superficie tramite osservazioni delle onde elettromagnetiche, quindi di radiazioni presenti sulla superficie, visibili sulla superficie di questa piccola luna. La collaborazione con la DLR continuerà anche perché questa agenzia spaziale, l'Agenzia Spaziale Tedesca, fornirà anche la torre di caduta di Brema, che è una struttura alta 120 metri in cui si possono lasciare cadere dei carichi utili, degli esperimenti per studiare gli effetti su questi esperimenti della microgravità. Si possono ottenere un massimo di 4,74 secondi complessivamente in questa torre, quindi questa struttura sarà utile soprattutto per i test delle attrezzature previste per questa missione. Quindi una missione bella, unica, ambiziosa, ricca di strumenti e di collaborazioni internazionali, destinata a una meta particolarmente interessante come Phobos. Innanzitutto ricordiamo che il lancio di questa missione è previsto per il 2024 con una nuova versione di lanciatore H3 giapponese, il cui volo inaugurale dovrebbe essere previsto entro quest'anno. Mi sembra un periodo moderatamente breve, visto tutto quello che c'è da sviluppare, tre veicoli che devono essere mandati su Phobos e una nuova versione di un nuovo lanciatore, ma l'Agenzia Spaziale Giapponese non è nuova a queste sfide complesse. Dicevamo della scelta di Phobos, che è un oggetto particolarmente interessante perché, innanzitutto per la sua struttura superficiale di cui si vuol chiarire l'origine. Ci sono per esempio delle striature parallele che corrono lunga buona parte alcune zone di questa luna di Marte, ma poi c'è una caratteristica che lo rende interessante, lo studio di Phobos, per lo studio anche di Marte, perché siccome Phobos abita molto molto vicino a Marte, si trova in una zona in cui può fare da raccoglitore di detriti provenienti da Marte. Se c'è per esempio un impatto asteroidale sulla superficie di Marte, soprattutto nel passato dell'evoluzione del pianeta, i detriti possono essere arrivati anche su Phobos, e quindi studiando la composizione chimica e mineralogica di Phobos si può studiare anche quella di Marte e soprattutto l'evoluzione di quella di Marte. Quindi un obiettivo estremamente interessante dal punto di vista scientifico. Il tempo corre, stringe per tutto questo hardware che c'è da realizzare, e mentre auguriamo un buon lavoro alla JAXA e a tutti i partner internazionali, la NASA, il CNES e la DLR, parliamo di un'altra futura missione particolarmente curiosa che sta studiando la NASA, una missione che abbiamo definito steampunk. Perché, Veronica, di cosa si tratta?
Abbiamo già parlato di Venere nella scorsa puntata e anche di... no, non era Phobos, comunque di Venere sicuramente nella scorsa puntata, con due delle quattro proposte di missioni che NASA vuole, cioè ha proposto, e che ne sceglierà una o due. Questa invece è un'altra missione ancora che un'altra missione ancora di cui si era già ragionato nel 2015, quindi qualche anno fa, per andare su Venere con un rover. Quindi non c'entra con le quattro missioni di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma è un'altra ancora. Come dicevo la settimana scorsa, ma lo sappiamo tutti, che andare su Venere è particolarmente difficile. Ci sono le nuvole di acido solforico, ci sono temperature superiori a 450 gradi centigradi, c'è una pressione enorme, più di 90 volte rispetto alla pressione della Terra. Quindi già quelle due missioni, che si componevano o solo di un orbiter o di un orbiter più di una sfera di discesa attraverso l'atmosfera di Venere, sono ambiziose. Questa volta si tratta di un rover invece. Il JPL sta progettando un rover per girare sulla superficie di Venere, ma non solo un'ora, due o i pochi minuti che si riesce, per 6 mesi. Si vuole girare su Venere per 6 mesi. Adesso le sonde che sono andate su Venere sono una dozzina, quelle che sono riuscite a raggiungere la superficie del pianeta. Per lo più sono sonde sovietiche, quindi lanciate tra il 67 e l'85, parecchi anni fa, e solo una, Venera 13, è riuscita a rimanere attiva e a mandare foto dalla superficie di Venere, e è rimasta attiva per poco più di 2 ore. Quindi questo è il massimo che finora si è riusciti a fare con le missioni che abbiamo mandato. Adesso si vuole rimanere per 6 mesi. Come si fa? Si prova a ragionare out of the box, quindi fuori dai soliti ragionamenti. La NASA, il JPL e tutte le agenzie spaziali stanno puntando sempre più verso rover e sonde super tecnologiche. Per riuscire a raggiungere un ambiente così cattivo, magari si può provare ad andare indietro nel tempo, quindi a pensare ad un rover steampunk, ossia un rover con meno componentistica possibile che si possa distruggere o rovinare all'interno di un'atmosfera di questo genere. Il rover è stato pensato con una turbina eolica, perché è vero che i venti sulla superficie di Venere sono di 1 metro al secondo, ma dato che la pressione è altissima, corrispondono un po' come a delle burrasche qui sulla Terra. Quindi la turbina eolica potrebbe far funzionare le componenti meccaniche e, perché no, dare energia elettrica, perché comunque quella è possibile utilizzarla con i dovuti ragionamenti. Avrà a bordo teoricamente dei sensori di temperatura, sensori del vento, sensori sismici e sensori chimici per cercare di capire la composizione della superficie di Venere. Non scatterà immagini, perché per scattare immagini servono delle apparecchiature che non resisterebbero quelle condizioni. Così come il rover pensato dalla JAXA per Phobos, anche questo raccoglierà dei campioni. E in teoria, dato che non li potrà portare sulla Terra, portare indietro, li dovrà analizzare lì. Quindi sarà interessante vedere in che modo analizzerà, con questi sensori che abbiamo detto, quali strumenti inseriranno in questi sensori in maniera che resistano per 6 mesi. Uno degli aspetti più complicati è proprio quello del fatto che è un rover, quindi dovrà muoversi sulla superficie. Per muoversi dovrà e sopravvivere dovrà anche stare attento agli ostacoli, quindi alle rocce, alle buche, a tutto quello che può trovare sulla superficie. Per fare questo serve un sistema di rilevamento e non si può utilizzare l'elettronica, perché altrimenti va tutto a
farsi benedire.
Bravo, nel giro di poco. Quindi si torna alla meccanica. Il JPL ha aperto un bando per chiedere a inventori, a chi riesce a ragionare su questo tipo di strumentazione, di creare appunto un sistema di rilevamento del terreno, e ha già dato delle indicazioni abbastanza precise anche. Per esempio, questo sistema di rilevamento non deve estendersi oltre 1 metro dal corpo del rover, non deve pesare più di 25 kg, deve rilevare rocce più alte di 35 cm, ma ignorare quelle più basse di 30 cm. Quindi probabilmente hanno già studiato un sistema di movimento che riesca ad oltrepassare le rocce di 30 cm. Stessa cosa per le buche, quindi riesce a superare le buche di 30 cm, ma non quelle di 35 cm. Di conseguenza questo rilevatore dovrà attivarsi e fermare il rover quando vede buche, insomma, profonde, e invece quelle per 30 cm le può ignorare bellamente. Ci sono molti altri punti che il JPL ha dato come, insomma, punti di riferimento per chi volesse cimentarsi. Potranno essere inseriti dei cavi e delle resistenze, ma non sono ammessi condensatori, microchip e diodi. Se volete cimentarvi, sappiate che il monte premi è di 15.000 euro per il dollari per il primo, per il vincitore, 10.000 per il secondo e 5.000 per il terzo, ed è aperto fino al 29 maggio. L'hanno aperto il 18 di febbraio, adesso siamo al 27, è aperto fino al 29 maggio. I vincitori saranno annunciati il 6 luglio. Oltre all'articolo scritto su Astronauti News da Simone Montrasio, io vi invito caldamente ad cliccare su uno dei link in fondo, in particolare quello sotto Discutine con noi su Forum Astronautico, perché proprio sul forum stanno uscendo un sacco di idee e ragionamenti proprio out of the box. C'è per esempio l'utente Vespiacic che dice effettivamente l'elettricità si potrà usare e le pale potranno fungere da generatore elettrico. Oppure c'è Raffaele di Palma che ragiona sul sistema di rilevamento e dice: secondo me potrebbero prendere ispirazioni dagli organi sensoriali di quegli animali o di quei pesci che vivono nelle profondità marine dove non c'è luce. Magari qualcosina potrebbero prendere anche da lì. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, ci sarà un orbiter attorno a Venere, quindi il rover potrà comunicare con l'orbiter, ma in che modo, come si fa a costruire un sistema di comunicazione senza componenti elettroniche? Buzz sul forum suggerisce il codice Morse, perché no? Tanto le immagini non le deve inviare, sarà lento, invierà pochissimi dati alla volta, però il Morse è un'idea. Andate a vedere sul forum e trovate il link nelle note dell'episodio. In realtà nelle note mettiamo il link all'articolo, il link al forum lo trovate proprio in fondo all'articolo, e vediamo se anche a voi vengono in mente dei ragionamenti out of the box.
Devo vedere se il mio ferramenta l'idraulico sono interessati a collaborare.
Beh, bellissimo. Grazie, comunque, però pensare a questo rover futuristico che va su Venere, però ripensato completamente tornando indietro nel tempo.
Dobbiamo tirare fuori il meccano e magari con un po' di Lego e pensare a qualche soluzione.
Esatto.
I Lego no, che sono di plastica, insomma, un po' troppo, non resistono alla temperatura di Venere. Queste sono tutte missioni innovative, ambiziose. Quella per Venere, il rover per Venere, magari lo attenderemo un po' di più della missione su Phobos. Invece su Marte c'è già da più di un anno una missione, un lander a lavoro, il lander InSight della NASA, che peraltro anche un componente meccanico che ha avuto delle belle difficoltà meccaniche in questo periodo. Ricky, complessivamente, cosa è successo in quest'anno con Insight? Che cosa ha scoperto? Cosa ha fatto?
Sì, io prendo la palla al balzo per parlare di Insight perché recentemente sul sito ufficiale della missione NASA ha pubblicato un piccolo rapportino di quello che è stato fatto da Insight dal 26 novembre 2018, ossia la data in cui è atterrato, sino ad oggi. Quindi metteteci un po' di assestamento, quindi diciamo un anno di lavoro. E visto che ultimamente, poi in realtà da sempre siamo focalizzati e ci stiamo appassionando sulla talpa, che è questo dannato strumento, passatemi il termine un po' forte, che non sta funzionando come previsto. Ci siamo forse completamente scordati di tutto il resto, che di tutta l'altra strumentazione scientifica di cui è equipaggiata Insight, che al contrario funziona egregiamente. Tant'è che grazie ai dati e alla ricerca che sono state effettuate tramite questi altri strumenti scientifici, già sono stati pubblicati 6 articoli, di cui 5 sono finiti su Nature e un altro su Nature Geoscience. Ed è per questo che NASA sul sito ufficiale ha fatto un piccolo riassunto di questi 5 articoli, che poi dopo, se vi interessa, potete poi andare a cercare nel dettaglio nelle riviste che vi ho menzionato poc'anzi. Insight dov'è? È su Marte, lo sappiamo, è in un posto che si chiama Elysium Planitia, che è molto molto vicino all'equatore. Siamo circa a 3 gradi di latitudine locale rispetto all'equatore, e il sito dove è atterrato è stato ribattezzato come Homestead Hollow, ed è qui che Insight ha cominciato a fare la sua ricerca scientifica. La prima cosa che ha fatto, se vi ricordate, visto che aveva i due strumenti principali sul suo ponte, diciamo sul suo ponte di comando che si è aperto quando si sono dispiegati i pannelli solari, la prima cosa che ha fatto col braccio meccanico, la prima cosa è stata posizionare per terra il sismometro, scusate, che è lo strumento, uno dei due strumenti fondamentali della missione, insieme alla talpa, che non vi racconterò cosa sta succedendo alla talpa, ma tanto lo sappiamo, quindi lo ricordiamo sempre. No, il sismometro è stato appoggiato sopra al sismometro. Questo sismometro sensibilissimo, è stata appoggiata una cupola di protezione, proprio perché per evitare che le condizioni meteorologiche di Marte, in particolare i venti e la sabbia, andassero a disturbare le misure di questo sismometro. E quindi cosa ha rilevato il sismometro, che si chiama SAIS, durante questo anno di lavoro? Beh, ha rilevato circa 450 segnali sismici, che per la maggior parte sono effettivamente dei terremoti. Cos'è che non può essere terremoto? È tutto quello che magari può mandare in movimento i sensori del sismometro, ad esempio il vento, ad esempio le vibrazioni, se vi ricordate, le vibrazioni del vento sui pannelli solari di Insight fanno delle piccole vibrazioni che però vengono captate dal sismometro nonostante sia
O quella
posizionato.
dannata talpa.
O anche le smartellate continue della talpa, che però almeno quelle sono più controllate, perché almeno lo sanno quando fanno funzionare il martelletto all'interno della talpa e cosa no. Questi 420 sismici, se li aspettavano gli scienziati? No, perché sono più frequenti di quello che si aspettavano. Però nel contempo c'è la controparte. Prima si pensava che magari ci fossero degli eventi un po' più grandi come intensità, invece sono tanti, ma non sono tanto potenti. Tant'è che la magnitudo più grande che è stata registrata sino ad ora da Insight è stato un terremoto di magnitudo 4, quindi abbastanza forte, ma non così forte come gli scienziati vorrebbero, perché se un terremoto è molto forte si riesce ad avere informazioni su degli strati più profondi, ovviamente, del suolo marziano. Quindi noi sappiamo che le onde sismiche si muovono in maniera differente in base alla composizione del terreno, e quindi loro, facendo delle rilevazioni su questi segnali sul sismometro, vogliono avere una idea più precisa di com'è la struttura interna di Marte. Quindi diciamo che gli scienziati sono ancora qui che aspettano un terremoto un po' più forte di questo da 4, di magnitudo 4, per poter raccogliere altri dati. Però almeno due di questi terremoti sono stati molto interessanti, perché provengono con abbastanza certezza da una zona che si chiama Cerberus Fosse, che è praticamente una gola con dei canyon che sono stati scavati nell'antichità da inondazioni che si sono ovviamente successivamente ritirate. Poi dopo, in questi canaloni di diverse migliaia di chilometri, la lava si è insinuata in questi canaloni ed è penetrata sottoterra. E tutto questo è avvenuto circa 10 milioni di anni fa, che sembra un numero enorme, però in realtà geologicamente si tratta di cose molto molto giovani dal punto di vista geologico. Quindi gli scienziati pensano che questi terremoti siano in realtà dovuti a sacche di lava ancora attive in profondità che, essendo ancora fluida, possano muovere il terreno. Perché su Marte non c'è una tettonica a placche tipica che c'è qui sulla Terra, però questi eventi potrebbero essere ricollegati a questi movimenti magmatici. È interessante che dall'orbita, grazie al Mars Reconnaissance Orbiter, proprio facendo delle fotografie della zona del Cerberus Fosse, era una zona in cui si sono notate delle piccole frane. Quindi oltre al segnale sismico rilevato dal sensore di InSight, c'è anche un riscontro visuale che in effetti qualcosa può aver scosso il terreno, e diciamo che le rocce più, diciamo, posizionate in bilico, se mi passate questo termine, possano rotolare proprio per questi movimenti simili terremoti a tutti gli effetti. Quindi diciamo che gli scienziati sono ben contenti di quello che hanno scoperto fino adesso. L'evoluzione geologica di questa zona, non troppo lontano da dove è InSight, è abbastanza così, non ci sono sorprese, cioè è abbastanza consistente con quello che si prevedeva. Quello che si aspetta, magari un terremoto un po' più forte per poterne sapere qualcosa di più. Ma InSight non ha solo SAIS che come strumento importante, ci sono tutta una serie di esperimenti secondari, come ad esempio c'è un magnetometro. Sappiamo che Marte un tempo aveva un campo magnetico che ora non c'è più. Stiamo parlando invece in questo caso di miliardi di anni fa. Marte aveva un campo magnetico, e per adesso misurazioni sul campo magnetico erano state solamente effettuate da degli orbiter, quindi da dei magnetometri installati su delle sonde intorno al pianeta, e per forza di cose questi magnetometri sono meno raffinati o meno precisi di quanto possa essere un magnetometro posizionato sulla superficie. InSight ce l'ha questo magnetometro, e che cosa va a misurare, visto che abbiamo detto che un campo magnetico non c'è più? Beh, miliardi di anni fa, quando il campo magnetico di Marte era ancora attivo, in quel periodo si sono magnetizzate le rocce in accordo con il campo magnetico che era esistente all'epoca. Quindi in realtà quello che InSight va a misurare è come una sorta di eco di questo campo magnetico immagazzinato nelle rocce marziane. Queste rocce, quelle che contengono informazioni sul campo magnetico, diciamo, originale di Marte, non sono quelle superficiali, perché quelle superficiali sono geologicamente più giovani, quindi non hanno avuto il tempo di potersi magnetizzare, ma sono più in profondità, diciamo a partire da 60 metri sottoterra fino a qualche chilometro sotto la superficie di Marte. Quindi in base all'intensità di questo segnale magnetico e combinando i dati che magari potranno arrivare ancora dal sismometro, si potrà fare una stima dell'intensità del campo magnetico in base alla profondità delle rocce in questione, e da questo risalire a come era fatto il campo magnetico originario di Marte. È una cosa che è stata per adesso misurata come previsto? No, è molto più forte di quello che ci si aspettava. Cioè l'intensità dei campi magnetici che sono stati registrati fino ad ora hanno un valore di circa 10 volte tanto di quello che si era preventivato. Un'altra cosa curiosa è che questo campo magnetico, questo fondo che viene prodotto da queste rocce, non è costante durante i cicli di giorno e notte marziana. Non si sa ancora bene come mai, ma la soluzione più gettonata è che il sole o comunque il vento solare, quando è giorno, vada a interagire con la seppur debole atmosfera di Marte, e il campo magnetico generato dal vento solare con l'atmosfera marziana vada in qualche modo a modulare, a attenuare o a incrementare il campo magnetico, invece quello al netto delle sole rocce. Quindi è ancora tutto da scoprire, se vogliamo, da questo punto di vista. Altro aspetto che InSight ha indagato in questo anno è il vento, perché InSight è una stazione meteorologica molto molto avanzata, anzi forse la più avanzata fino ad ora messa su Marte, forse paragonabile solo a quella che poteva essere quella di Phoenix. Infatti InSight riesce a darci informazioni sulla direzione del vento, sulla velocità del vento e sulla pressione atmosferica, e questi dati li immagazzina in maniera quasi continua, quindi proprio come una stazione meteorologica terrestre. E cosa si è visto? Beh, si è visto che Elysium Planitiae è praticamente la zona in cui ci sono più mulinelli e più dust devil mai registrati sino ad ora da una sonda o da un rover marziano. È curioso che dei dust devil non si sia ancora fatta una foto, perché essendo così frequenti, è vero che InSight non è che abbia chissà quante macchine fotografiche, vi ricordiamo che ne ha solo una davanti che fotografa il contesto dove sono stati appoggiati il sismometro e la talpa, e una montata sul braccio robotico, quindi non fa panoramiche di 360 gradi, salvo che proprio non si mettano lì a farle foto appositamente per questa cosa, ma per adesso tipo il braccio robotico è proprio impegnato sulla talpa, e quindi non ha ancora, non sono ancora state fotografate i Dust Devil. Però siamo sicuri al 1000 per 1000 che ci sono, non solo per quello che sta misurando la stazione meteo tra virgolette, ma anche da quello che misura ancora una volta il sismometro, perché come c'è scritto sull'articolo, praticamente questi Dust Devil non sono altro che degli aspirapolvere giganti che sollevano il pulviscolo della superficie marziana, e quindi vengono registrati molto molto in maniera molto molto consistente dal sismometro, che è molto molto sensibile, e quindi anche questa piccola questo piccolo effetto aspirapolvere contribuisce a caratterizzare il terreno che è intorno a InSight. Quindi anche questo serve per fare scienza sul terreno. Ultima cosa, che è una cosa ancora in divenire, quello, un risultato che stiamo aspettando perché c'è uno strumento apposta, InSight ha due radio. La prima radio è quella che viene utilizzata normalmente per trasmettere e ricevere le immagini e i dati da e verso terra. InSight ha una seconda radio che funziona sulla banda X e serve appositamente per registrare come Marte oscilli durante la sua rotazione. Diciamo che come la Luna, che ha dei moti secondari durante la sua, diciamo, i normali cicli di rotazione e rivoluzione, quindi pensate, non so, alle librazioni, anche Marte oscilla in certo qual modo durante i suoi movimenti di rotazione e rivoluzione intorno al Sole. Se si riesce a quantificare in maniera precisa l'entità di questa oscillazione, si avrà una misura, una stima sul nucleo, e in particolare di quanto il nucleo sia solido o liquido, perché se il nucleo è praticamente totalmente solido, l'entità di queste oscillazioni sarebbe molto limitata. Se al contrario, se queste oscillazioni verranno registrate in maniera più accentuata, questo significa che comunque il nucleo del pianeta è più liquido di quello che si possa stimare, quindi è una misura diretta di questa cosa. Per completare questa campagna di misure bisogna aspettare almeno un anno marziano, quindi un anno marziano sono circa 2 anni terrestri, quindi siamo, diciamo, a metà campionamento di misure, quindi gli scienziati sono ancora in attesa di altri dati da questo strumento radio per avere informazioni più precise sul nucleo. E quindi questo è un overview, una descrizione di massima di quello che è stato fatto fino adesso da InSight. Quindi tanta roba, nonostante la dannata talpa non stia ancora scavando non stia ancora penetrando nel suolo.
E mi ricordo quando avevamo iniziato a parlare di Insight, dicevamo vabbè, è un lander, adesso siamo in ansia per questi 7 minuti di entry, descent and landing, poi una volta che è a terra aspettiamo quei tot mesi, esatto, che attivino gli strumenti e dopo vabbè torneremo a parlarne chissà quando, ma che una volta al mese ne parliamo per un motivo o per l'altro. Super interessante questa missione.
E paradossalmente parliamo di meno di Curiosity che si muove continuamente.
È vero, è vero.
Bene, noi continuiamo a muoverci nella missione e siamo arrivati all'apogeo, il momento di mezzo in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione, ricordandovi innanzitutto che state ascoltando Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA, è un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche sullo spazio. Se volete aiutarci ci sono diversi modi, innanzitutto iscrivendovi a ISAA con le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure facendo una donazione periodica o una tantum con il bottone di donazione che è invece sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ma anche senza contributi in denaro, ci sono molti modi per aiutarci, cioè condividere i nostri contenuti sui vostri social preferiti, per esempio le puntate del podcast, i video del nostro canale YouTube, gli articoli di Astronauti News di cui parliamo nel podcast e partecipare anche alle nostre discussioni su forum astronautico. E un'altra cosa molto importante è lasciare una valutazione e se volete anche una recensione nella vostra piattaforma di podcasting preferita, cioè date una valutazione di Astronautica sul vostro aggregatore o piattaforma di podcast. Questo è ugualmente gradito e importante. Ringraziamo i donatori di questa settimana che sono Isabella P, Stefania D, Claudio A, Pietro Da, Gianpietro F, Davide C e Lorenzo M per il loro contributo e per il loro supporto. Possiamo proseguire la missione con la prima rubrica, cioè le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Intelsat 901 è un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria. I suoi sistemi sono ancora in funzione, ma è esaurito il propellente, quindi non essendo più manovrabile era stato spostato nel cimitero geostazionario, cioè una zona in cui non può interferire con gli altri satelliti in questa zona. Ma è stata progettata e realizzata una missione di soccorso da Northrop Grumman chiamata Mission Extension Vehicle numero 1, che è stata lanciata e il 25 febbraio del 2020, cioè 2 giorni fa, si è agganciata a questo satellite. E questa Mission Extension Vehicle, questo veicolo, fornirà il suo sistema di propulsione a Intelsat 901, che quindi verrà riposizionato nell'orbita operativa e estenderà la sua vita operativa per altri 5 anni. È un risultato tecnologico straordinario, ma è straordinaria anche la manovra di avvicinamento e aggancio in orbita geostazionaria da parte di questo veicolo MEV-1. Si tratta di un risultato storico, è la prima volta che un veicolo privato aggancia un altro satellite privato con questa manovra di rendezvous e docking, che è il risultato di una serie di manovre e di tecnologie di volo nello spazio sviluppate in questi decenni di storia dell'astronautica. Allora ricordiamo le tappe principali che hanno portato a questa manovra. Cominciando dal 15 dicembre 1965, quando le capsule Gemini 6 e 7 effettuarono il primo rendezvous della storia, cioè il primo inseguimento e avvicinamento tra 2 veicoli spaziali pilotati con equipaggio. L'anno successivo, il 16 marzo del 1966, Gemini 8 invece eseguì il primo attracco, cioè il primo aggancio tra due veicoli spaziali, in questo caso un bersaglio non pilotato e una capsula Gemini pilotata. Per avere il primo aggancio automatico tra due veicoli senza equipaggio dobbiamo aspettare il 30 ottobre del 1967, quando i due veicoli Cosmos 186 e 188 si agganciarono per la prima volta, quindi un tipo di manovra più simile a quella di MEV, cioè quel veicolo che ha agganciato Intelsat 901. Questi due satelliti Cosmos erano delle versioni senza equipaggio della capsula Soyuz, della capsula sovietica Soyuz, e questa missione era parte dei test di ritorno al volo dopo l'incidente del 1967 del 24 aprile di Soyuz 1. Il 22 gennaio invece del 1978 veicolo cargo automatico Progress 1 si agganciò per la prima volta con una stazione spaziale, la Salyut 6, una stazione spaziale sovietica con equipaggio. Quindi in questa storia delle manovre di avvicinamento e aggancio abbiamo un altro traguardo, questa volta il primo aggancio a una stazione spaziale abitata. Poi negli anni 80 è arrivata l'era Shuttle con un veicolo, l'Orbiter Space Shuttle, che era progettato anche per interventi e manovre di questo tipo. E l'11 di aprile del 1984 la navetta Challenger nella missione STS-41C si avvicinò e dopo una serie di tentativi riuscì ad agganciare il satellite astrofisico Solar Maximum Mission. Era un osservatorio solare orbitante che non era più in grado di mantenere il controllo dell'assetto e, pur avendo gli strumenti scientifici in funzione, non riusciva più a svolgere la sua missione. Questa missione Shuttle, STS-41C, lo avvicinò, riuscì ad afferrarlo con grande difficoltà e poi gli astronauti in un'attività extraveicolare sostituirono i componenti guasti per rimettere in funzione il satellite. Nel corso della sua carriera trentennale lo Space Shuttle ha effettuato un'altra serie di interventi di avvicinamento, aggancio e manutenzione di questo tipo. I più noti forse sono quelli del telescopio, sono le missioni di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, che però era progettato per essere avvicinato e poter fare la manutenzione da parte di astronauti con una missione Shuttle. Un altro aspetto veramente innovativo di questo veicolo MEV-1, quello che ha agganciato Intelsat 901, è che questo satellite Intelsat 901 non era progettato per essere riparato o avvicinato da altri veicoli. Quindi un traguardo tecnologico ancora più importante, che però si avvale di tutta l'esperienza acquisita nei decenni di manovre nello spazio che abbiamo ricordato. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Ma rimaniamo in tema di Apollo e di storie per presentare il link della settimana, il link di questa settimana. Pochi giorni fa, il 24 di febbraio, è morta Catherine Johnson, la matematica scienziata che lavorò per la NASA, che è stata resa celebre dal romanzo e dal film che si intitola Hidden Figures nella versione originale inglese ed è stato tradotto in italiano con Il diritto di contare. Era l'esponente più nota di un gruppo di matematiche di colore che dall'inizio dell'esplorazione umana dello spazio della NASA diedero un contributo fondamentale all'effettuazione dei calcoli di astrodinamica per tutte le missioni più famose, le missioni per esempio di Alan Shepard e di John Glenn nel progetto Mercury, ma anche missioni del programma Apollo come Apollo 11 e Apollo 13. un breve video della NASA, di cui vi proponiamo in link questa settimana, commemora questa figura ormai non più nascosta, quella di Katherine Johnson. E prima di passare all'agenda della settimana, all'astronautica agenda con gli appuntamenti dello spazio, Veronica, c'era qualcosa che volevi anticipare per la prossima settimana? Volevi lanciare un teaser?
Esatto, sì, volevo lanciare un teaser perché la settimana prossima, probabilmente la settimana prossima, parleremo... Vi presenteremo un'intervista che ha fatto il nostro capo articolista Gianmarco Vespia, e me lo dirà lui, Vespia, che si è recato a Košice in Slovacchia per intervistare il responsabile di uno strumento che sarà a bordo della missione JUICE, quella di Jupiter Icy Moons Explorer, quella che andrà a visitare le lune ghiacciate di Giove. Lì a bordo ci sono vari strumenti, uno dei quali appunto è stato costruito in Slovacchia, e lui si è recato con la sua videocamera e la sua lista di domande e ha intervistato lui da solo e questi due responsabili, insomma alla fine sono due. Sta montando il video, siamo in fase finale per la traduzione dei sottotitoli e quindi la settimana prossima avrete l'articolo, avrete il video e ne parleremo in podcast.
E diamo degli altri teaser, questa volta per gli eventi dell'agenda spaziale della settimana. Ricky, che cosa dobbiamo aspettarci?
Allora, abbiamo ancora in cantiere il lancio di Astra Rocket, che non è ancora partito. Ricordiamo Astra Rocket, la ditta che era segreta di fianco al birrificio in California. La settimana scorsa non abbiamo detto una cosa importante, che da dove lanciano? Loro lanciano dall'Alaska. E credo che la maggior parte degli scrub siano stati dovuti al maltempo che c'era in Alaska, o almeno uno degli scrub è stato un possibile rinvio è stato per il maltempo che c'era allo spaceport di Kodiak. E attualmente il lancio è previsto per domani 28 febbraio, anzi no, però leggo... perché la finestra di lancio è ampia, inizia dal 28 di febbraio, quindi alle 21.30 del 28 febbraio ora italiana, e si estende fino all'una di notte del 29 di febbraio. Quindi in questo lasso di tempo potrebbe partire questo lancio inaugurale chiamato One of Three, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Quindi in bocca al lupo ad Astra Rocket. Andando a sabato 29 febbraio c'è un evento a Bologna che si intitola Rifiuti spaziali, la gravità del problema, quindi c'è anche questo gioco di parole. Si terrà all'auditorium Enzo Biagi dalle 15 alle 16, magari date un'occhiata al sito, al link che trovate nell'agenda, che se magari sia stato rinviato per insomma la situazione di cui tutti ben sapete. Invece abbiamo il rientro in atmosfera della Cygnus NG12 previsto per la giornata sempre del 29 febbraio 2020, quindi stiamo parlando di una navetta di rifornimento che viene lanciata da Northrop Grumman. Ha finito il suo lavoro all'interno di rifornimento per la stazione spaziale, è stata riempita di rifiuti, come ogni Cygnus è destinata a rientrare in atmosfera.
Interessante il fatto che era stata rilasciata dalla stazione spaziale il 31 gennaio e poi, come ultimamente succede, ci sono queste estensioni di missioni che quindi prima di rientrare in atmosfera
la Cygnus fa cose.
Fa cose, esatto, rilasciano satelliti, fanno esperimenti tipo Sapphire, quelli con il fuoco all'interno, ecco.
Quindi sì, in effetti non è la prima volta che succede, ci sono questi magari esperimenti, alcuni un po' più pericolosi, che è meglio non farli agganciati alla ISS, mentre visto che il cargo è destinato a disintegrarsi, si può anche azzardare qualcosa in più. Andando alla prossima settimana, martedì 3 marzo 2020 c'è un contatto ARIS diretto con la Florida, E sarà Drew Morgan, come ultimamente sta facendo, contatti Ares, quindi se c'è magari qualcuno dei nostri ascoltatori che ci ascolta dalla costa est degli Stati Uniti, sappia che il 3 marzo alle 16:17 ora italiana, quindi alle 10:17 locali della Florida, c'è questo contatto Ares con una scuola, una scuola superiore, il River Ridge High School. Quindi se siete interessati, vi comunicheremo sui nostri consueti canali social se c'è magari anche uno streaming per seguire la diretta invece da tutto il mondo. Andando a giovedì 5 di marzo, prima della prossima puntata del podcast, è programmato un lancio indiano, un vettore GSLV MK2. Il satellite si chiama GSAT-1, che è un satellite indiano per l'osservazione terrestre, che monitorerà la parte subcontinentale dell'India per prevenire disastri naturali. E la finestra di lancio è istantanea per le 13:13, quindi gli indiani sfidano la scaramanzia con un bel lancio alle 13:13. Quindi ci sarà, potete seguire sicuramente le fasi prima del lancio sul forum, che abbiamo sempre una nutrita squadra di appassionati che posta immagini o comunque vi rimanda al link della diretta che di solito gli indiani fanno durante un lancio, quindi se siete interessati potete anche guardarlo. La
sono
sera
anche molto divertenti, scusa, le dirette degli indiani perché ci credono.
Fare e giovedì sera alla solita ora ci saremo noi nella puntata 19 della stagione 13 di Astronauticast, e quindi vi aspettiamo per commentare quello che è successo in settimana.
Invece per questa puntata accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera e per terminare questa missione, questa puntata. Una puntata in cui da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete contribuire e seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it. Nel mio equipaggio di questa puntata ringraziamo e salutiamo ancora Veronica Remondini.
Ciao, vi saluta Veronica da Verona e grazie per averci seguito e ci sentiamo giovedì prossimo.
Salutiamo anche il podcast controller Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata, speriamo di avervi fatto passare un po' di tempo in maniera spensierata ma allo stesso tempo informata per quanto riguarda tutte le novità della settimana in campo spaziale e non solo della settimana, così curiosità, notizie e quant'altro. Quindi ciao a tutti, grazie per averci seguito e alla prossima settimana.
E fino alla prossima settimana ad Astra!